Radio Start.
Chi ama l'India lo sa, non si sa esattamente perché la si ama, è sporca, è povera, è infetta, a volte è ladra e bugiarda, spesso maleodorante, corrotta, impietosa e indifferente, eppure una volta incontrata non se ne può fare a meno, si soffre a starne lontani, ma così è l'amore, istintivo, inspiegabile, disinteressato. Innamorati, non si sente ragione, non si ha paura di nulla, si è disposti a tutto. Innamorati, ci si sente inebriati di libertà, si ha l'impressione di poter abbracciare il mondo intero e ci pare che l'intero mondo ci abbracci. L'India, a meno di odiarla al primo impatto, induce presto questa esaltazione, fa sentire ognuno parte del creato. In India non ci si sente mai soli, mai completamente separati dal resto, e qui sta il suo fascino. In India si dice che l'ora più bella è quella dell'alba, quando la notte aleggia ancora nell'aria e il giorno non è ancora pieno, quando la distinzione tra tenebra e luce non è ancora netta e per qualche momento l'uomo, se vuole, se sa fare attenzione, può intuire che tutto ciò che nella vita gli appare in contrasto, il buio e la luce, il falso e il vero, non sono che due aspetti della stessa cosa. Sono diversi, ma non facilmente separabili. Sono distinti, ma non sono due, come un uomo e una donna, che sono sì meravigliosamente differenti, ma che nell'amore diventano uno. Vivo ora qui, con la sensazione che l'universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta. Ed io sono particolarmente fortunato perché ora più che mai ogni giorno è davvero un altro giro di giostra. Perché non esistono scorciatoie a nulla, non certo alla salute, non alla felicità o alla saggezza. Niente di tutto questo può essere istantaneo. Ognuno deve cercare a modo suo, ognuno deve fare il proprio cammino, perché uno stesso posto può significare cose diverse a seconda di chi lo visita.
افکنده به رخسار چمن موی سیاهی
finirai per trovarla la via se prima hai il coraggio di perderti
vicinam sare rohi ba umide negahi vicinam sare rohi ba umide negahi khodaya to gawahi
Bentornati a questo appuntamento della domenica mattina su Radio Start. Come sempre mi presento, io sono Alessandra e questa è Aria di Masala. Un altro giro di giostra è il libro da cui sono stati tratti i passi che vi ho appena letto. Questo libro ha segnato una svolta nella vita e nell'opera del suo autore, Tiziano Terzani, giornalista, viaggiatore e scrittore, poco conosciuto e celebrato in Italia. Il grande giornalista con questo libro decise di intraprendere un viaggio più intimo e personale e di parlare a tutti per raccontarci la storia della grave malattia che lo aveva colpito. Il viaggio che lo aveva portato da New York all'India lungo le strade internazionali della medicina, da quella tradizionale a quella alternativa, si è trasformato lentamente in un viaggio interiore, in una graduale discesa nella propria coscienza e nella propria anima. Questi due percorsi si sono sovrapposti e si sono conclusi simbolicamente davanti alla maestà senza tempo dell'Himalaya. Lì, Terzani ha trovato una risposta alle domande che cercava, incarnata nel volto e nelle parole di un vecchio saggio che non si era mai allontanato da quelle montagne. Il vero guru è quello che sta dentro di te, qui, e mi puntò uno dei suoi diti ossuti contro il petto. Tutto è qui, non cercare fuori di te. Tutto quello che potrai trovare fuori è per sua natura mutevole, impermanente. La sola stabilità che può aiutarti davvero è quella interiore. Il brano che abbiamo appena ascoltato si chiama Dreamcatcher ed è una collaborazione tra due musicisti, Baramji e Manesh Damore. Baram Purmad, meglio conosciuto con il suo nome d'arte Baramji, è un musicista curdo-iraniano. Da bambino ascoltava le antiche melodie sufi, diventate poi la fonte di ispirazione per la sua musica. All'età di 13 anni ha imparato a suonare lo strumento a corde persiano, il santur. Ha iniziato a esibirsi molto presto. Nel 77 ha lasciato l'Iran e si è recato in India per studiare. Manesh Damore, invece, è nato in una famiglia di musicisti dei Paesi Bassi. È un polistrumentista, cantante, compositore e produttore. Manesh ha imparato l'arte della sintesi sonora e dell'ingegneria in studio, dopo aver studiato però pianoforte classico e jazz. È specializzato nel crossover di stili etnici tradizionali e atmosfere e generi moderni. Questo per dire che l'India è spesso e volentieri crogiuolo e crocevia di persone e stili che si fondono e che dalla tradizione indiana traggono spunto e ispirazione per una nuova creatività in tutti i campi dell'arte, in particolar modo quello musicale. Per questo motivo, adesso andiamo ad ascoltare un altro grande maestro che non ha bisogno quasi di presentazioni, Zakir Hussain. Divenuto uno dei più noti suonatori di tabla in tutto il mondo, a Zakir Hussain viene attribuito il merito di aver rivoluzionato l'utilizzo dello strumento e di aver contribuito in modo significativo alla sua popolarizzazione in tutto il mondo. Numerose sono le sue collaborazioni con tanti artisti della musica indiana e della world music ed è stato insignito di molte onorificenze per la sua attività, come una su tutte, ad esempio, un Grammy Awards nel 2009. Hussain ha anche composto le musiche per molti film, fra cui, ricordiamo i più importanti, Apocalypse Now di Francis Ford Coppola e Il piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci. Il brano che andremo ad ascoltare tra poco fa parte del repertorio più classico e si intitola Chants. È un raga. Il termine raga, nella musica classica indiana, indica particolari strutture musicali che seguono nell'esecuzione precise regole relativamente alle frasi melodiche consentite o vietate e sono basate su un certo numero di scale musicali di base, ascendenti o discendenti. Buon ascolto. Thank you. Torniamo a parlare ancora una volta di cinema. Come vi avevo accennato la volta scorsa, il cinema rappresenta una delle industrie più fiorenti di tutta l'India. Ma quello che molti forse non sanno è che non esiste solo la più famosa Bollywood, con sede a Mumbai. L'India è un paese grandissimo ed è enorme il numero di lingue che vi si parlano. Nel 1991 sono state censite circa 10.400 diversi dialetti. Secondo i metodi della linguistica, il numero razionalizzato di lingue madri è 1.576 che, raggruppate, portano alla conclusione che le lingue indiane siano un totale di circa 114. Sono ben 30 invece le lingue diverse nelle quali vengono prodotti film, ognuna delle quali è più diffusa ed ha la sua industria cinematografica sul territorio. Il cinema indiano assunse un aspetto più regionale e dialettale con l'avvento del sonoro, e questo accadde già nel lontano 1931. Oggi vi porto nell'industria cinematografica tamil, con sede nell'area di Chennai. È chiamata Kollywood ed è la seconda realtà del paese come importanza. Infatti, questa è popolare non solo in India, ma anche in altre parti del mondo, dal Giappone al Regno Unito, dal Canada al Sudafrica, passando persino per gli Stati Uniti. Il film da cui è tratto il brano che stiamo per ascoltare è stato un successo al botteghino nel 2008 e si intitola Bhima. Bhima è un film d'azione che ruota intorno alla storia della rivalità tra due potenti bande criminali di Chennai in eterno conflitto. La trama, come in quasi tutti i film d'azione indiane, si colora spesso di note romantiche, con storie d'amore intrecciate tra sparatorie, polizia, eroi e donne bellissime che fanno perdere la testa ai protagonisti. La musica del film è composta da Harris Jayaraji, classe 75, originario di Chennai, compositore di colonne sonore prevalentemente appunto per film tamil. Jayaraji nel 2001 ha vinto 6 Filmfare Awards South, che sono il segmento dell'India meridionale degli annuali Filmfare Awards, cioè gli Oscar indiani per capirci. Ha ricevuto anche una serie infinita di altri premi che non vi sarò ad elencare, tanti ne sono. È stato persino premiato dal governo del Tamil Nadu ed è stato insignito del dottorato onorario in lettere. Il brano si intitola Mutal Mazai e significa La prima pioggia. Buon ascolto.
முதல் மழை என்னை நனைத்ததே, முதல் முறை ஜன்னல் திறந்ததே, பெயரே தெரியாத பறவை அழைத்ததே, மனமும் பறந்ததே, இதயமும் இதமாய் மிதந்ததே.
மொத்தம் இன்று அறிந்தேன், கையை மீறும் ஒரு
முதல் மழை என்னை நனைத்ததே, முதல் முறை ஜன்னல் திறந்ததே, பெயரே தெரியாத பறவை அழைத்ததே, மனமும் பறந்ததே, இதயமும் இதமாய் மிதந்ததே.
Bentornati sulle frequenze di Radio Start, state ascoltando Aria di Masala. Adesso cambiamo completamente argomento e torniamo alla cucina indiana. Si può parlare genericamente di cucina indiana? No. Parlare di cucina indiana, unitaria, non ha proprio senso e non corrisponde alla realtà della dimensione geografica di un territorio che comprende culture, religioni, tradizioni, lingue e contaminazioni talmente diverse che ricondurlo ad un concetto di peculiarità sarebbe solo estremamente fuorviante. Io stessa mi limito per adesso a riportare solo la tradizione culinaria del sud dell'India, del Kerala nello specifico, territorio già di per sé ricco di storie e tradizioni diverse. Bisogna quindi iniziare il discorso abbandonando per prima cosa questa idea. Si possono invece individuare aree simili che hanno caratteristiche comuni, come per esempio del resto avviene anche in Italia, dove la tradizione culinaria presenta notevoli differenze tra nord e sud, tra regioni che si affacciano sull'Adriatico e altre che affacciano sul Mar Tirreno, per esempio, tra le isole, dalla montagna al mare. Una cosa che accomuna sicuramente tutto il territorio indiano è la quasi totale assenza di consumo di carne di maiale e di manzo, dovuto principalmente alle religioni presenti, quali l'induismo in primis, ma anche la religione musulmana e quella buddista. Il consumo di carne si limita quasi solo all'utilizzo in cucina di pollo e ovini. Si è diffusa perciò un regime vegetariano che sostituisce degnamente tutte le proteine della carne con l'utilizzo di legumi, frutta e verdura. Ma ci sono delle eccezioni anche in questo caso. Il Kerala, ad esempio, è ricco di piatti a base di maiale e bufalo, per cui rappresenta l'eccezione alla regola. Ma l'India è un paese pieno di contraddizioni ed è proprio questa la forza della sua grandezza. Una delle caratteristiche comuni in tutta la cucina asiatica è sicuramente il portare a tavola tutte le pietanze insieme. Non c'è un ordine e una sequenza da rispettare come invece impone la nostra tradizione. Si possono trovare nello stesso piatto carne, vegetali e persino dolci. Questo ci permette di associare dolce, salato e piccante in un'infinita variazione e combinazione che stimolano il palato e stuzzicano la fantasia dei commensali, dando la possibilità di dar vita a immagini gastronomiche uniche. L'utilizzo delle spezie rimane il trait d'union di tutta la cucina indiana. Del resto l'India è la terra di origine di molte di quelle spezie che sono entrate a far parte del patrimonio culinario di mezzo mondo. Come non citare la Via delle Spezie, aperta dagli esploratori portoghesi tra il XV e il XVI secolo e che conduceva i viaggiatori dall'Europa all'India fino alle isole Molucche, alla ricerca di tesori come il pepe, la noce moscata e la cannella. Ma torniamo al nostro masala, munitevi di carta e penna perché vi svelerò gli ingredienti e la tecnica per realizzarne uno in casa. L'ideale sarebbe produrlo fresco ogni volta, a seconda della ricetta che si vuole realizzare. La giusta tecnica consiste nel pestarlo in un mortaio a partire dalle spezie intere, alle volte leggermente tostate, e facendolo riposare almeno 24 ore in modo che le spezie si amalgamino tra di loro, fraternizzando e restituendo il massimo della loro fragranza. Una volta fatto, si può anche conservare il rimanente in un contenitore ermetico che impedisca però il passaggio di aria e luce. Il masala così sarà utilizzabile per alcuni mesi, allo scadere dei quali non produrrà alcun effetto negativo e neanche un sapore sgradevole. Semplicemente avrà perso le sue potenzialità organolettiche e curative. Una valida alternativa consiste nell'acquisto di composizioni di masala esistenti in commercio. Ce ne sono per ogni prodotto di base, pesce, pollo, manzo, ma realizzarne uno in casa sicuramente farà la differenza. Appunto per questo, adesso vi descriverò la ricetta per il masala dei masala, che è il garam masala. Il garam masala è un mix di spezie originario dell'India settentrionale e del Punjab. Si è diffuso ovunque e ha sviluppato diverse caratteristiche ed eccezioni nella composizione e negli aromi che ne derivano a seconda della provenienza regionale. Garam letteralmente significa calore, ma un calore prodotto e diffuso dalla natura pungente delle spezie vista la completa assenza di peperoncino. La cosa principale da tenere presente nelle realizzazioni di un ottimo garam masala è la tostatura delle spezie. Il garam masala è un condimento forte e con un aroma pungente che si utilizza dappertutto in cucina, da piatti di carne e pesce, ma soprattutto piatti di verdure e uova. Si aggiunge sempre verso la fine della cottura per restituire quella spinta al piatto che è la sua principale caratteristica. Segnate allora questi ingredienti: coriandolo, pepe nero, cumino, cannella, cardamomo, chiodi di garofano, curcuma, macis, senape, zenzero e aglio, paprika, alloro e coriandolo. Tostate in una padella i singoli ingredienti e lasciateli raffreddare. Preparate il mortaio e buon lavoro! Ricordate che queste e molte altre ricette sono presenti sul mio sito ariadimasala.com. L'indirizzo lo potete trovare nel podcast pubblicato direttamente sul sito di Radio Start. brano che abbiamo ascoltato in sottofondo si intitola Spirit of Kashmir ed è di Shiv Kumar Sharma, un musicista di cui parleremo la prossima volta, perché per oggi siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione. Vi ricordo che la replica del programma andrà in onda ogni martedì mattina alle 8.30. Ringrazio come sempre Chicco Giraldi alla regia. Con questo vi saluto dandovi appuntamento alla prossima domenica, sempre su Radio Start, con Aria di Masala. E ricordate, l'India non è una promessa, l'India è solo un richiamo. Namaste. Radio Star.
Come in the polo harico palo.